Mercoledì 18 dicembre, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiano su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini ai microfoni vi augura come sempre il suo buongiorno. Partiamo con la prima notizia da Cortona. Nel carnet di iniziative di Natale di Steglia, Cortona, non potevano mancare le proposte del MAEC. I gestori dei servizi museali propongono un'offerta variegata per rispondere alle preferenze di pubblici diversi e attenti, di ospiti e residenti. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, alle ore 11, sono previste visite guidate alle collezioni museali, con l'accompagnamento degli operatori, per poter godere appieno delle bellezze custodite. Venerdì 27, spazi più piccoli, con spasso al museo Winter Edition. Si tratta dell'edizione natalizia degli Archeo Junior, i campus di archeologia sperimentale per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, che si svolgono al Parco Archeologico del Sodo. Domenica 29, alle 15.30, torna Protagonisti al museo, la visita drammatizzata da un'idea di Eleonora Sandrelli, in collaborazione con il piccolo teatro della città di Cortona. L'evento questa volta si incentra sul tema Il mestiere delle armi e avrà come fulcro l'omonima mostra temporaneamente esposta al MAEC. Grazie agli attori del piccolo sarà possibile dar vita a suggestioni e incontri straordinari nelle sale espositive. Domenica 5 gennaio alle 9.30 è previsto un archeo trekking per visitare la Tanella di Pitagora. Sarà un percorso ad anello con partenza e ritorno al MAEC, che si concluderà con un brindisi al nuovo anno. Le attività sono a pagamento, alcune comprese nel biglietto d'ingresso al museo. Per informazioni si può telefonare allo 0575 730415. Per prenotazioni a Protagonisti al museo e Archeo Trekking su prenotazioni@cortonamusei.it. Per prenotazioni per spasso al museo si può scrivere a archeoparco@libro.it. Il museo resterà chiuso a Natale. Osserverà un'apertura straordinaria lunedì 30 dicembre e sarà aperto a Capodanno per coloro che saranno in possesso di biglietto della colazione al museo e dalle 14 a tutti i visitatori. E concludiamo il notiziario di oggi da Arezzo. È stata inaugurata ad Arezzo la mostra intitolata Il gusto del quotidiano, l'eredità monastica, lavoro e innovazione, visitabile fino al 9 febbraio nei locali del loggiato di San Donato, lo spazio espositivo che collega il Palazzo Vescovile di Arezzo con la cattedrale. La mostra itinerante, composta da pannelli e video, era stata presentata per la prima volta al Meeting di Rimini del 2023. Promossa dal CDO Agroalimentare, è stata portata in città dalla Diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro e dall'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, guidato dal presidente Mauro Conticini. Gode del patrocinio della comunità monastica di Camaldoli e il curatore della mostra Michelangelo Menna. L'esposizione è un viaggio che rilegge la crisi odierna partendo da un'altra grande crisi, quella conseguente alla caduta dell'impero romano, e ruota attorno ad una domanda: è possibile vivere il lavoro all'altezza dei propri desideri? Da cosa può ripartire la creatività e la positività dell'uomo nell'affrontare la realtà in un contesto di incertezza? Parte così il percorso espositivo che da San Benedetto arriva ad oggi, un viaggio nella bellezza del lavoro e della vita. I monasteri benedettini sono stati nei secoli architrave dell'Europa e fonte di innovazione, fondando una tradizione millenaria di equilibrio tra umanità, natura e fede. Una tradizione dove il lavoro è inteso come espressione di sé, ricerca di felicità e manifesta l'importanza di un'attenzione ideale dietro ogni attività. Cooperazione e armonia sono alla base del progresso e l'innovazione risulta radicata nella tradizione attraverso una relazione profonda con il territorio e l'ambiente. Crescono in questo humus storie di grande visione imprenditoriale. Provengono da qui grandi innovazioni in ambito sociale e politico, in quanto i monasteri benedettini fungevano da centri amministrativi e di controllo del territorio durante l'impero carolingio. I monasteri benedettini elaborarono un modello di vita comunitaria basato sulla regola di San Benedetto, che bilanciava preghiera e lavoro manuale. Questo approccio è sintetizzato nel motto Ora et Labora, che unisce la dimensione spirituale a quella materiale. Da qui l'invito a riscoprire il gusto del quotidiano nel lavoro e nella vita di ciascuno, celebrando il valore di ogni giorno. La mostra è visitabile gratuitamente il 20, 21 e 22 dicembre, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, dal 30 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 18, dal 7 gennaio al 9 febbraio, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 17. E anche per le notizie di oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi, noi ci risentiamo domani, giovedì 19 dicembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti quanti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Incontri, buongiorno. Venga il Natale della pace, dove è spalancato il sepolcro della violenza e della guerra, dall'omelia del cardinale Zuppi alla preghiera per la pace nel mondo. Siamo perduti, ecco la nostra preghiera, e ascoltiamo la risposta del Signore. Taci, calmati. La parola di Gesù libera dalla forza del male, è più forte della violenza dell'acqua e ci chiede a tutti di essere uomini e donne di fede. La preghiera che taccia il rumore della guerra e che finisca la tempesta della guerra. La preghiera non è l'ultima, ma la prima scelta, perché la preghiera poi diventa memoria, solidarietà, accoglienza, intelligenza, disarmo di parole e di gesti violenti, ferma convinzione a cercare sempre e comunque la pace. Dobbiamo dire che preghiamo davvero troppo poco per la pace. Tante volte siamo piuttosto presuntuosi a rinunciare al dialogo, tanto da sprecare occasioni e finire per diventare imbelli e pavidi, tanto da non saper scegliere con coraggio la via dell'incontro, che richiede umiltà per capire e creare condizioni per una pace sicura. Tutto è possibile a chi crede nella pace, a chi ha fede perché Dio sarà con lui, perché il monte di Dio è la pace.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto, questa sera torna la Coppa Italia con i quarti di finale, Coppa Italia di Serie C, regolamento, date e vantaggio per i play-off. Si gioca in gara secca con supplementari e rigori in caso di parità al 90esimo e al 120esimo, in programma Arezzo-Trapani, Milan-Futuro-Caldiero-Terme, Gianna-Erminio-Avellino e Team Altamura-Rimini, le semifinali a gennaio, le finali a marzo-aprile. Quindi si gioca stasera il quarto di finale di Coppa Italia. Quattro gare secche con supplementare rigori in caso di parità. Questo è il programma delle partite, abbiamo detto, con gli orari. Milan Futuro Cagliero Terme si gioca alle 18, Gianna Erminio Avellino alle 18.30, Arezzo Trapani alle 20.30, Team Altamura Rimini sempre alle 20.30. Le quattro squadre qualificate verranno poi accoppiate tramite sorteggio. Le semifinali 22 maggio, 12 febbraio si giocheranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, premio di 15.000 euro per il passaggio del turno, così come la finale 26 marzo 9 aprile, premio di 60.000 euro alla vincitrice, di 30.000 alla seconda classificata. La squadra vincente di Coppa Italia avrà accesso al primo turno dei play-off nazionale per la promozione in Serie B. L'Arezzo è arrivato ai quarti di finale dopo aver eliminato nell'ordine Vispesaro in trasferta 3-1 con un gol di Guccione, Gucci e Gaddini, l'Ascoli in casa a segno Chiosa e Pattarello e il Perugia al Curi 2-1 doppietta di Ugonzaia. Ancora il Trapani invece ha fatto fuori la Cavese in trasferta, vittoria 1-0 il gol di Canutè, il Monopoli in casa 2-0 reti di Carice e Canutè e il Catania al massimo clamoroso 5-0 firmato da Carraro, Celiento, Carice, Spini e Canutè. La partita di questa sera con il Trapani presenta un ulteriore motivo di interesse, il ritorno dell'allenatore che impose la domanda di ripescaggio a Ferretti. Capuano, piaccia o no, ad Arezzo ha lasciato il segno. Luigi Alberti.
Il ritorno del mini UAM, di colui che si permise di dire in tempi non sospetti a Guardiola che con la costruzione dal basso rischiava di rovinare il calcio. Si fa presto a dire Capuano, il più eccentrico tra i tecnici italiani, quello più mediatico anche dei mostri sacri, capace di dare un titolo allora per le sue esternazioni mai banali. Piacciono Ezio Capuano da pesco pagano e uno così, prendere o lasciare. Dove è andato ha fatto presa, furbo, empatico, capace di instaurare il rapporto diretto con i tifosi, accentratore totale, allenatore, dirigente, direttore sportivo, anche magazziniere e giardiniere. Ad Arezzo ha fatto di tutto, soprattutto nelle situazioni disperate riesce a dare il meglio di sé, trascinando anche i giocatori di scarsa qualità ad essere competitivi. Spesso soleva dire che ad Arezzo con Cosmi e Somma anche lui sarebbe stato ricordato. E come è possibile dimenticare che la sua non è stata un'esperienza di passaggio? Nel bene del male Eziolino ci ha messo la faccia, sempre, anche quando litigava con gli avversari a fine partita oppure rimbrottava i suoi giocatori dopo la figuraccia come a Lucignano. Capuano l'irascibile, ma anche il tattico che imbrigliava le squadre più forti, anticipando il verbo calcistico dell'uno contro uno. Più l'avversario era di nome, più alzava l'asticella della sfida. L'allenatore del popolo, sempre al limite dello strapazzo, dove alberga un sentimento che unisce passione e competenza, tornerà ad avversario e non potrà mai essere considerato un nemico.
Quella di domenica scorsa non è stata l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D Girone E, ma la 16ª. L'ultima giornata propone ancora un derby in Valdarno. Al Matteini di Terranova Bracciolini ci sarà il derby Terranova Traiana San Giovannese. Entrambe vittoriose le due squadre, la Terranova Traiana sul campo del Figline, la San Giovannese Alfedini che ha battuto il Flaminia Civita Castellana. Il recap delle due gare partendo dal Fedini di San Giovanni Valdarno.
Torna a titolare Bargellini a tutta fascia sinistra dopo l'infortunio, così come Santeramo si riprende la maglia dal leader della contraerea scontata. La squalifica a Livorno, in porta c'è Barberini. Patata non è convocato per problemi fisici, davanti perdurando l'assenza di Nieri ci sono Bocci e Rotondo. Mister Abate da parte opposta conferma il medesimo 11 che ha impattato in quel di Terranuova domenica scorsa, con il tridente che vede Ciganda Forni vertice, la bandiera Silbu sulla corsia mancina, Casoli sulla faccia opposta. Non manca il messaggio sociale dopo la tragedia di Calenzano da parte della gradinata Sestini e si parte. La cronaca dopo la fase di studio si rinnova con le proteste azzurre per la caduta in area ospite di Bocci. La respinta difensiva è però preda di Nannini che dalla lunga distanza calcia al lato della porta laziale. La risposta del Flaminia aumenta decisamente i battiti degli spettatori. In corna Ciganda sul cross di Casoli, Barberini vola e respinge la seconda palla, vede Sirbu fornire a Benedetti l'occasione ma la traiettoria è ai lati della porta del Marzocco. Servirebbero però 4 replay al 23esimo quando Bargellini da 40 metri realizza una parabola perfetta con una prodezza che manda la sfera all'incrocio dei pali e porta in vantaggio i suoi. Il Flaminia impiega qualche minuto per riprendersi, poi Igini è impreciso nel raccogliere la respinta di Barberini sul traversone di Casoli. Passa un minuto e Rotondo va giù in aria a contrasto con Paramatti, anche stavolta per il direttore di gara è tutto regolare. Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo, Rotondo è in offside, calibra però male il pallonetto sull'uscita di De Fazio. Il Flaminia risponde con il piazzato di Zanchi sugli sviluppi del corner, blocca Barberini a terra. Ancora gli ospiti, stavolta da palla ferma con Casoli. Al 18esimo Barberini si tuffa, dice no al pareggio. Nuova possibile svolta del match al 26esimo quando l'eroe di giornata Bargellini, già ammonito, mette giù Sirbu. È inevitabile il secondo giallo di giornata, il Marzocco finisce il match in 10 uomini. L'esperto Casoli dunque prova a guidare l'assalto finale dei suoi. Il mancino non gira e supera da fuori area l'intero specchio valdarnese. Pertica si esibisce al 39esimo in uno slalom sciistico di alto livello, mette in mezzo per Romanelli che arriva in ritardo per la facile ribattuta. Ultimo cambio di gioco efficace del recupero per i viterbesi, l'imbeccato è Sirbu, il diagonale però è bloccato ancora dall'estremo di casa. Finisce dunque 1-0, la Sangio raggiunge quota 20 ad un passo dalla parte sinistra della classifica.
Brutte notizie per la San Giovannese in vista della partita di Terranuova Bracciolini. Come anticipato questa mattina da forzasangio.it, il centrocampista Lorenzo Sabattini ha ufficialmente lasciato la San Giovannese. Ecco il comunicato della società che sancisce il divorzio dal 23enne pesarese, risultato ad essere oggi uno dei migliori in fatto di prestazioni. L'Associazione Sportiva Dilettantistica San Giovannese 1927 comunica di aver risolto consensualmente il contratto di diritto alle prestazioni sportive con il calciatore Sabattini. Protagonista in questa prima parte di stagione, il centrocampista ha chiesto e ottenuto la rescissione dopo 18 partite a maglia azzurra. La società lo ringrazia e ringrazia appunto Lorenzo per l'impegno profuso. Gli augura le migliori fortune per il proseguo della propria carriera sportiva. Posso leggervi un paio di commenti dei nostri social per farvi partecipi di cosa scrivono appunto gli sportivi anche di San Giovanni Valdarno? Qualcuno si interroga, domanda: ma che calcio è questo? Altro utente scrive: che tristezza che è diventato questo calcio, da una domenica a un'altra non si sa più nemmeno chi gioca per la tua squadra e viceversa. Ce ne sono anche di più concilianti. Durante la stagione è in vigore il vincolo sottoscritto ad ogni inizio di anno, significa che se il ragazzo ha avuto la via libera dalla società ha avuto un indennizzo ritenuto congruo. Come tifosi ti può non far piacere, ma di questi tempi l'equilibrio economico è fondamentale. Importante è avere la capacità di trovare nel mercato un sostituto all'altezza. Ancora cambi e scendamenti sulle panchine. Per esempio, in eccellenza la rondinella Marzocco comunica che l'allenatore Enrico Gutili è stato sollevato dall'incarico. La società ringrazia mister Gutili e il suo staff per il lavoro di questi mesi e augura a loro il meglio per il futuro e annuncia l'arrivo di mister Tronconi, quello che allenava il Figline. In Serie D la Fezzanese è al terzo allenatore, anche il Montagnano al secondo. Infatti ci ha comunicato dell'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano che comunica che Andrea Laurenzi non è più l'allenatore della squadra. La società intende ringraziare mister Laurenzi per il prezioso lavoro svolto in questi mesi sulla panchina del Montagnano. I ringraziamenti si estendono anche per la professionalità, la serietà e l'impegno profusi dal mister in campo e fuori. Contestualmente l'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano comunica che Luca Giusti è il nuovo allenatore. Per mister Giusti si tratta di un ritorno dopo l'esperienza sulla panchina nella stagione 2016-2017. A mister Giusti va il più sincero augurio di buon lavoro e il bentornato ad allenare il Montagnano. Stavo per salutarvi, ma è arrivata un'altra notizia che posso non darvi. Altro esonero clamoroso in questo mercoledì prenatalizio in Serie D. Arriva infatti da Montevarchi la decisione di porre fine alla gestione di Nicolelli, arrivato in estate con grandi aspettative. Dopo la splendida stagione alla guida del Giviborgo da debuttante, ha invece incontrato grosse difficoltà e la squadra naviga sempre nei pressi della zona playout. Domenica è stato sconfitto a Tavarnelle di San Donato e a chiudere il girone di andata ospiterà il Brilli Peri all'Ostia Mare, un match cruciale per la salvezza. Chi arriverà al suo posto? I nomi più caldi sono due: quello del tecnico Bioni, quello già di anno scorso, ma agli sportivi piace Atos Rigucci, sempre molto amato dalla piazza, dicevo rossoblù, in questo momento nettamente il favorito. Bene amici, ora vi saluto davvero, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni meteo del 18 dicembre 2024. Al mattino cielo molto nuvoloso per nubi basse con locali foschie o banchi di nebbia possibili, minime in aumento. Nel pomeriggio e sera cielo molto nuvoloso o coperto con nubi basse compatte, non escluse locali piovigini, venti deboli variabili e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.